Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me déjame respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón está sufriendo. Por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.
E allora buongiorno a tutti e tutti, sono le 15 e 4 minuti primi, oggi è mercoledì 25 di luglio e quindi liberare tutti è proprio l'impegno che dobbiamo prendere e per tutti coloro e tutte coloro che sono rinchiuse nelle carceri di questo paese. Noi da quest'oggi, da questa trasmissione, volevamo mandare un saluto in diretta a chi è entrato pochi giorni fa, poco più di 10 giorni fa, nel carcere di Rebibbia. Purtroppo è stato trasferito l'altro ieri ed si trova nel carcere di Perugia. Ci riferiamo a Fagiolino, uno dei compagni, degli attivisti arrestati con quella sentenza a dir poco vergognosa del 13 confermata in Cassazione il 13 luglio scorso per le manifestazioni di 11 anni fa. Di ben 11 anni fa, a Genova nel 2001, una manifestazione a cui parteciparono circa 300.000 persone, di cui 10 manifestanti e manifestante sono stati presi come capri espiatori per così sanare le vendette dello Stato. Noi lo salutiamo lo stesso, l'abbraccio che si manda a ogni carcerato, ogni detenuta, ogni detenuto vale per tutti e tutte ovunque si trovino. E dunque la carcerazione, oltre ad essere una cosa terribile, infame, è una sofferenza imposta vergognosamente senza nessuna utilità da questo Stato, accomuna anche a fratella, a sorella, se, come chi c'è stato in carcere sa per esperienza, coloro che vi sono rinchiusi. E dunque un saluto a qualcuno vale per un saluto di tutti. Però vi vogliamo leggere la lettera che ci ha inviato poco prima di essere trasferito Fagiolino, un compagno appunto della radio che si trova oggi nel carcere di Perugia. Ricordiamo l'indirizzo se qualcuno volesse scrivere: non è più al carcere di Re Bibbia dunque, ma alla casa circondariale Capanne appunto, che si trova a Perugia in via Pievaiola 252 06, questo è il codice d'avviamento postale, 06132 Perugia, Alberto Funaro si chiama. E così ci scrive, e quindi questo suo saluto lo prendiamo con un grande abbraccio che gli rimandiamo. Cara radio, non posso non ammettere che entrare in questo luogo della vergogna umana non sia stato un trauma, soprattutto per chi come noi ha sempre odiato il carcere. Momentaneamente mi trovo in un reparto di transito, in uno stanzone con altre 9 persone, 3 rumeni, 2 iraniani, padre e figlio, un africano e 3 italiani. Comunque persone tranquille e solidali. L'africano poi, che sembra venire da un altro pianeta, è diventato la nostra mascotte e in alcuni momenti riusciamo anche a farci delle grosse risate, ma poi la galera rimane la galera con tutte le sue schifezze e io in attesa di capire come evolve la situazione. Un abbraccio a tutti e tutte, da chi comunque, malgrado tutto, continua a rimanere fedele alla linea e forte nelle proprie convinzioni, e che devastatore e saccheggiatore è lo Stato, e il carcere ne è una chiara dimostrazione. Io voglio bene, il vostro Fagiolino. Un abbraccio, glielo rimandiamo con forza nel carcere di Perugia dove si trova, e dunque un abbraccio che mandiamo a lui con forza, ma che estendiamo a tutte e a tutti coloro che sono rinchiusi nelle carceri. Carceri che, come abbiamo visto, da qui forse la volontà punitiva, anche questa vendicativa, anche questa dell'amministrazione penitenziaria, di trasferire Alberto, nonostante che abbia i parenti, i familiari in questa città, e nonostante che, come dicono le famose leggi tanto esaltate, quando si deve far rispettare la legalità cosiddetta, no? Cioè le regole a vantaggio dei potenti e contro coloro che stanno nelle ultime parti delle scale sociali, viene esaltata da tutti la legge, c'è cioè la legalità, per carità. Però quando la legalità, a volte quel po' di legge, quegli stracci di legge non regalati mai, ottenuti sempre grazie a tantissime lotte, a tantissimi costi, sono a nostro vantaggio, vengono tranquillamente non solo trasgrediti ma anche insultati. Ci riferiamo al fatto che la legge dice, i regolamenti penitenziari dicono, che i detenuti, salvo casi eccezionali, devono essere tenuti all'interno, vicini, nelle vicinanze della propria famiglia, dei propri familiari, quelli che appunto poi gli permettono la socialità del colloquio, perché questo per favorire appunto il cosiddetto rapporto affettivo con i familiari. Questo dice la legge, non bisognerebbe spostare i detenuti non oltre 100 km dalla propria residenza. In realtà invece, come vedete, fanno un po' come gli pare, la legge è un po' la legalità diventa un mostro, un terrore da agitare contro chi si ribella perché sta agli ultimi posti della società e perché vuole trasformare questa infame società. Ma quando invece appunto diventa, c'è qualche parola scritta, strappata, ricordate che non è niente mai restato regalato, anche questa è stata ottenuta grazie al decennio di lotte e rivolte degli anni 70 nelle carceri italiane, ebbene anche questa però viene violata tranquillamente senza che nessuno alzi nemmeno un sopracciglio, e tutti i grandi giornalisti, famosi, meno famosi, più famosi, scribacchini, che tra l'altro sapessero almeno scrivere in italiano, ma questo non è che lo si può, non lo vogliamo pretendere questo, ma che almeno si documentino, e se non sanno potrebbero anche domandare, quando non sanno qualcosa possono alzare il telefono, domandare, questa cosa non l'hanno riportata nelle loro, come dire, altisonanti e squallide relazioni, cose varie, insomma, vabbè. In vera, diciamo che però appunto le carceri sono in subbuglio, in grosso subbuglio, perché da un po' di tempo è cominciata nelle carceri italiane con varie forme di lotta, ciascun carcere adotta le sue forme di lotta, molto diffuse sono le battiture, una ondata di lotta che ha interessato decine e decine di carceri italiane, e la richiesta è quella di amnistia, indulto, cioè svuotare le carceri. Io richiedo soprattutto, perché di essere molto aderenti alla materialità della situazione. Stare in carcere è una sofferenza, bisogna portare fuori i detenuti e le detenute. Questo è il discorso fatto con un linguaggio chiaro, come dire, aperto. Quando si mette invece poi i giornalisti, i burocrati, i magistrati usano tutti quei termini che però, e questo è il grave, spesso molti di noi e molte di noi si sentono, vengono contagiati, sono succubi, spaventosamente succubi della ideologia dominante. E allora, che so, quando si nomina la parola amnistia, ciascuno tira fuori tutti i suoi le paure, frutto spesso di ignoranza, anzi totalmente frutto di ignoranza. Ma perché la dobbiamo chiedere, a chi chiediamo, allo Stato? Tutte stupidaggini. In realtà bisogna portare fuori i detenuti, punto e basta. Se questo avviene tramite l'amnistia, tramite l'indulto, tramite l'aumento delle misure alternative, questo non ha importanza, perché tutte quelle cose, amnistia, indulto, misure alternative, sono, appunto, ripeto, è guai a chi non lo conosce, guai a chi non afferra questo concetto, sono frutto delle lotte dei detenuti, non regalo di qualcuno. È come se in fabbrica un lavoratore rifiutasse, in fabbrica, in un posto di lavoro, in un ufficio, ovunque, rifiutasse il salario perché dice: questo me lo dà il padrone. Secondo voi c'è qualcuno che fa così nel mondo? Ovviamente non c'è nessuno, sarebbe un cretino. E però invece quando si parla di carceri, i cretini ce ne sono a bizzeffe, perché quando si usa la parola indulto, amnistia, per carità, no, e allora rifiutate pure il salario quando lavorate, no? Cioè, il ragionamento è molto semplice, però, come dire, purtroppo molte persone sono succubi dell'ideologia dominante, questo è un dato di fatto, da piccoli veniamo, il battage, televisione, poi oggi tanti strumenti più di prima, quindi è più facile che i giovani siano sottoposti al battage, e purtroppo a volte soccombono. E quindi, no, tutti sull'amnistia dicono, si dice: oddio, no, però niente, però bisogna svuotare le carceri, punto. Qualunque mezzo è giusto. C'è oggi detenuti e le detenute si battono per un discorso generale che chiamano amnistia, però va bene, quindi amnistia, poi si otterrà quello che si otterrà. Il risultato di una lotta è il frutto di un rapporto di forza tra le varie classi in lotta. Ogni obiettivo, anche un giardinetto, una fontanella, un inceneritore, la TAV, un'amnistia, un provvedimento di qualunque tipo, è frutto sempre del rapporto di forza tra le classi in lotta, classi alte e classi basse. Una società è formata così. Non credo che non ve ne siate accorti, basta uscire per strada, ci sono i ricchi e i poveri, per dirla con linguaggio molto popolare, ci sono appunto gli sfruttati e gli sfruttatori. Ci sono quelli che hanno strumenti di potere e quelli che non li hanno affatto. Insomma, queste si chiamano classi, gruppi, ceti, chiamateli come volete, pinco pallino, purché ci si capisca sul senso. E quindi i detenuti vogliono che è uscire dal carcere, detenuti e detenute. Stanno facendo una lotta molto vasta, pesante. Vediamo soltanto le ultime notizie, ci dicono che, appunto, vi leggiamo soltanto, la Campania, giorni in cui si allarga la protesta a tutte le carceri della Campania, a Puglia, da Lecce a Bari, detenuti in protesta, ancora in Puglia il 90% dei detenuti aderisce alla protesta di astensione del VIT, è un'ansia questa, da Alessandria. Un presidio davanti al carcere contro il sovraffollamento, da Bologna una mobilitazione di persone che chiedono amnistia subito, da Cagliari un sit-in per l'amnistia davanti al carcere di Buoncammino, uno dei più fetenti carceri, da Catania presidio per l'amnistia davanti al carcere di Piazza Lanza, Catania non sapete, in Sicilia, da Chiavari vicino Genova iniziativa davanti al carcere per l'amnistia, da Cuneo sciopero del carrello, ossia del vitto, si chiama sciopero del vitto o del carrello, è la stessa cosa, perché vitto in carcere viene portato col carrello, poiché le persone stanno in cella, scusate. carrello passa nei corridoi davanti a ogni cella e distribuisce il vitto. Quindi si chiama sciopero del carrello, sciopero del vitto, che non significa sciopero della fame, significa rifiutare il cibo dell'amministrazione. Poi ognuno cerca di campare con qualcosa che compra la spesa, però è una forma di protesta. Solicciano, Firenze, protesta dei detenuti, poi Genova, 4 giorni per l'amnistia, Gorizia, 4 giorni di protesta, sovraffollamento, il carcere, sciopero della fame, Imperia, detenuti aderiscono alla protesta nazionale, Milano, continua la mobilitazione per l'amnistia, aspettate che non abbiamo finito, Monza, vicino Milano, il carcere è pieno, 4 giorni in sciopero della fame, i detenuti, Napoli, Poggio Reale, in silenzio e digiuno, Padova, protesta per l'amnistia, per svuotare il carcere, poi il termine è proprio svuotare il carcere, uscire fuori, lasciate stare il termine giuridico, quello poi lo faranno loro, noi dobbiamo solo esprimere la forza, l'adesione, la vicinanza a chi lotta ai detenuti perché si ottenga quello che è il massimo, noi puntiamo al massimo, poi si otterrà quello che il rapporto di forza consente di ottenere, quello che le mobilitazioni riusciranno a mettere in campo. E in quest'agosto, anche se purtroppo, come sappiamo normalmente, molte persone andranno in vacanza, dovremmo esprimere delle vicinanza, una vicinanza, una mobilitazione sotto le carceri perché appunto per stare vicino a questa lotta, per dare forza a questa lotta, per comunicarla a tutta la città, per fare in modo che questa lotta raggiunga l'obiettivo. E guai a chi manifesta delle perplessità, che vuol dire perplessità? Bisogna le guardie che esprimono perplessità, dal carcere bisogna uscire, se si esce appunto con l'amnistia, con l'indulto, con la depenalizzazione, con l'ampliamento delle misure alternative, insomma, va bene tutto purché si esca dal carcere, è una vittoria, un'uscita dal carcere. Dunque, poi ancora stiamo Ascoli contro il sovraffollamento, il carcere è quello di Marino del Tronto, di Ascoli Piceno, sciopero della fame da Udine, sciopero della fame da Trieste, protesta per l'amnistia, Treviso, Salerno, il carcere di Carinola, poi... dunque abbiamo ancora altri un sacco di Trani, il caldo e sovraffollamento, 254 su 336 detenuti, quindi più di due terzi, cioè la grandissima maggioranza. Da mercoledì scorso attorno a rifiuto del vitto dell'amministrazione. Poi, insomma, le notizie provengono, che abbiamo tantissimi fogli, appunto da Lecce a Bari, poi alcune note dei detenuti dicono: il problema delle carceri entra ed esce dall'agenda delle priorità del governo, politiche, e soprattutto esce con una velocità incredibile, quando ci entra per caso poi esce subito, quindi se lo dimenticano. Si riferiscono al fatto che qualche giorno fa il ministro della giustizia ha detto: proverò a fare un provvedimento di fronte a queste proteste, quindi qualcuno ha fatto interpellanza, farò un provvedimento, mi occuperò di un provvedimento per allargare le misure alternative, anche quello è un modo più uscire dal carcere. Poi non se ne è parlato più, cioè, che fai, lanci il sasso e nascondi la mano? Quindi Giuseppe dice, qualche volta riesce a entrare il tema carcere all'interno delle tematiche, dei problemi all'ordine del giorno del governo, però esce subito con una velocità incredibile. C'è questo simpatico sciopero di Poggio Reale a Napoli, non fanno il digiuno ma anche il silenzio, cioè non proferiscono parola, quindi di fronte, che so, alle guardie, al direttore che dice qualcosa, il detenuto sta in silenzio, ed è una bella lotta questa, ricorda la lotta che facevano al tempo delle Pantere Nere, quindi negli anni 70 negli Stati Uniti d'America, lotte di questo tipo, facevano lotte prevalentemente di non obbedienza, per esempio il rifiuto dell'aria, facevano il rifiuto dell'aria, come dice la canzone di André, che l'ha presa da quella lotta delle Pantere Nere, di respirare la stessa aria del secondino non mi va, perché facendo questo sciopero non scendevano all'aria allora, durante l'ora del passeggio, e costringevano anche i secondini a rimanere nelle sezioni, quindi nei corridoi, perché appunto se non escono i detenuti, le guardie devono stare dove stanno i detenuti, se scendono all'aria scendono anche se all'aria e controllano i detenuti che stanno all'aria. Se rimangono in cella, loro devono stare nei corridoi. I corridoi in genere sono bui, spesso anche più bui delle celle, perché non c'hanno i finestroni, quindi gli punivano. E poi anche il silenzio spesso facevano, cioè non parlavano, tenevano la testa bassa, spesso irrigiditi così, con una specie di, si mettevano una specie di attento, con i pugni chiusi, due pugni chiusi, le braccia tese in basso, la testa bassa e la bocca chiusa. Erano, perché a volte appunto le guardie impazzivano perché chiedevano delle cose, a volte hanno bisogno, dove vuoi andare, di chi è questa cosa, cioè, e loro zitti, non, e quindi mettevano in difficoltà anche la gestione del carcere, una bella lotta. Beh, le Pantere Nere sono state in quello stesso decennio in cui si è avuta la grande ondata di proteste, di lotte e di rivolte nel carcere italiane, l'altro luogo nel mondo dove c'è stata una grandissima stagione di lotte e di rivolte è stato quello degli Stati Uniti d'America, appunto grazie in genere alle Pantere Nere, che nel carcere costruivano proprio dei livelli di organizzazione molto forti e di lotta. Negli Stati Uniti il costo è stato molto più alto che in Italia, ricordiamo per tutti la strage di Attica. Attica, durante una rivolta furono uccise, mi ricordo, 37 furono uccisi 37 detenuti. Va bene, quindi Gorizia perfino, quindi è bello questo sciopero, no, mi era interessante parlare di questo sciopero del silenzio e del digiuno, che così ha un richiamo storico alle lotte appunto delle Pantere Nere. Adesso ci prendiamo uno stacco musicale, torneremo poi su questi temi, e ancora un abbraccio a tutti e tutte, un abbraccio a Fagiolino, anche se non ci può ascoltare perché si trova nel carcere di Perugia. Ci sentiamo tra un attimo.
My back is starting to bleed. I've noticed you only contact me when I've got some weed, or when I'm in need to help you with something you need to do. I must have been the fool, cause now I see the real you. You couldn't even look me in the eye. I knew something was wrong, you can't justify. It's all a lie, telling me others' business and telling me how they be. Come to think about it, you could be doing it to me. The pieces of the puzzle are not fitting into place. I know what kind of person you are, you're a disgrace. I don't hold a grudge even though what you did. I just can't trust you with absolutely anything. If I see you, it's just high and bright, keep on going my way. Cause I got things to do, I got bills to pay. I've had enough of your two-faced company, and that's the way it's gonna be. My film will come to reality.
Do you remember the times when it was cold outside? Everyone's remember that's a dark afterman. Hours and hours of blazing, feel fine. Did you think your parents would allow it at that time? I didn't think so, and now you know how. It was growing up with ungrateful brothers of power. He makes me wanna scream, he makes me wanna shout. You ask what I did for them and their mom laughs out. Day by day pushing me away. Others in my turn, I'ma stay and try to relate. To make me see that I was wrong, I know it's too late. Back by street fight, here's a mess that was made. Half my life with you guys. Now you wanna rush and call me from my mama's eyes. I don't know why you did it and you was high. Two-faced people die twice, no lie. I die. With them out on fire, they say it's human nature. They're playing with lives, they're slowly burning wire. You better be aware, cause in the end you'll suffer. For all them, my boy, them I die. With them out on fire, they say it's human nature. They're playing with lives, they're slowly burning wire. You better be aware, cause in the end you'll suffer.
Two-fake,
when it's written on your face.
Two-fake, two-straight,
when you're out on the estate.
You got to roll the lies, you go and spread the bad things. What under the disguise, so go for a life. Like these, if it's money, when it's the truth, but you know it's full of cheese. So please, who has been trying to eat off my cake? Two, you're too fake.
showdown. Your best friend's been making up us real mad. You're telling this dude everything and now it's real sad. He's rolling with your enemies and now they seem glad. They know what they need, they got their band to their band.
So what do they do? What they do against you? Fake ass, what was your life? They want to screw. It's true when I say all they want is attention. To satisfy their needs with no consideration. To all you people who's got more than one face, you better be your defense, cause now we's on the case. The mix that you sprayed has been cleared from my eyes. What goes around that comes around, you're gonna realize.
Too fake, too fake, when it's written on your face.
Too fake, too straight,
when you're out on the estate.
Got the roll the lies,
you go and spread about me.
People in the disguise,
suck a word, life was sweet. Who needs enemies when they got friends like these? If it's money, we need to chill, but you know it's full of cheese.
So please,
who else been trying to eat up my cake?
Two,
you're too fake,
too fake, too fake.
When you're sitting on your face,
too fake, too straight.
When you're out on the estate,
you have to roll the lies.
You go and spread about me.
Put on the disguise,
so the one life was sweeter.
Who needs enemies when you got friends like these?
If it's money, we need to chill, but you know it's full of cheese.
So please,
who else been trying to eat up my cake?
Inside their soul, it's just you that they hate. Whenever they were hungry, you placed food on their plate. And every time they went trouble, we always helped them escape. Indirect or direct, they try to put you down. Low down, way down, underground with no sound. And all their bullshit, they be chatting, can't just even hold down. With their mouth full of rubbish, they try to spread around.
E allora riprendiamo 15:27. A tal proposito, tra i tanti brevi comunicati che abbiamo letto, c'è un comunicato, lo leggiamo per esteso perché è breve, di un carcere insomma, molto importante, il carcere di Torino, in cui i detenuti della 12ª sezione blocco B hanno fatto uscire questo comunicato che leggiamo. I prigionieri della 12ª sezione del blocco B del carcere di Torino vogliono segnalare con questo documento i disagi che rendono difficili le condizioni già di per sé invivibili all'interno dell'istituto carcerario. Ci premuniamo di indicare la mancanza di qualità e l'insufficiente quantità del vitto, quindi qualità e quantità del mangiare. A tutelare gli interessi dei prigionieri è proposta una commissione degli stessi detenuti come organo di controllo. Questo organo di controllo però agisce male o peggio, non agisce affatto a tutela dei prigionieri. Arriviamo a questa conclusione in quanto nonostante le reiterate proteste nulla è stato fatto per rendere il vitto migliore. Facciamo inoltre presente che i prezzi del sopravvitto è quello che si può comprare alla spesa, che ciascun detenuto può comprare con i propri soldi alla spesa, sono troppo alti, anche storica situazione, anche a fronte di una situazione economica non facile per le famiglie che li aspettano e li sostengono. Generi di prima necessità come quelli alimentari costano di più rispetto ai prezzi correnti al di fuori del carcere. Stando al decreto 230 e al regolamento penitenziario del 30 giugno 2000, stante all'ultima quindi stesura del regolamento penitenziario, i prezzi del sopravvitto devono essere corrispondenti a quelli dell'area commerciale più vicina al carcere. In realtà dice che deve essere una media tenendo conto appunto delle grandi strutture di distribuzione nell'area del carcere, quindi facendo un po' la media dei supermercati e dei mercatini e dei supermercati, quindi non dei negozi di lusso ovviamente. Vabbè, comunque sia, ci chiediamo allora, continua il comunicato dei detenuti e detenute di Torino, che ci chiediamo allora come sia possibile che dall'oggi al domani un genere necessario come la carta igienica passi da 1,39 euro a 2,85 euro per poi attestarsi a 1,93 dopo numerose proteste. Rincaro inspiegabile ed inammissibile a fronte, tra l'altro c'è da ricordare nel regolamento che hanno citato loro, la carta igienica dovrebbe passarla all'amministrazione penitenziaria, ma questo, visto che hanno tagliato i soldi al carcere, pensate un po', per superare la crisi si attaccano pure alla carta igienica, mica però alle ville, agli yacht. Questo non per fare del populismo, però è chiaro che un governo tecnico di banchieri, di grande fama, famosi, quelli che ci governano sono persone famose un po' in tutto il mondo, nell'ambito della, delle banche, delle finanze, quindi professori, gente che insomma ha scritto libri, eccetera. Ebbene, dall'alto della loro scienza, della loro tecnica, della loro capacità, per sanare un buco, perché sanare, così dicono, visto che c'è un deficit di bilancio e che le banche invece vogliono che i conti di uno Stato siano in pareggio, non si capisce se tra l'altro secondo una tesi del tutto cervellotica e mai realistica, perché non c'è mai stato nessuno Stato al mondo da quando esistono gli Stati, quindi fin dall'antichità, che ha avuto un bilancio in pareggio, ma questo è un discorso, loro sono grandi storici, grandi economisti, però forse la storia non la conoscono a sufficienza. Insomma, sta di fatto che per sanare il famoso deficit, i banchieri più potenti d'Europa, per tenere forte l'euro, si rifanno sulla carta igienica dei detenuti. Sarebbe da ridere, anzi è da ridere, se non fosse drammatico. E costringono i detenuti a spendere 2,85 euro per comprare un rotolo di carta igienica. E vabbè, ma insomma, che vuole, non c'è commento che tenga. Si dovrebbero nascondere, dovrebbero andare a nascondersi coloro che ci governano, che stanno al Parlamento. Credo che dovrebbero andarsi a nascondere se avessero un po' di dignità di se stessi, cioè se la mattina quando si svegliano si vogliono guardare allo specchio senza vomitare, dovrebbero andare via, andare a pulire le strade, non so perché, per sanare il bilancio che tu ti attacchi alla carta igienica dei detenuti. Vabbè, insomma, vai, andiamo avanti ancora. Sì, questo paese riesce a toccare dei livelli di vergogna veramente da record, quindi dei record ce l'abbiamo anche noi, come vedete. Questo è un record, quello di rubare sulla carta igienica dei detenuti. Vabbè, vabbè, poi continuano e concludono. Vogliamo quindi l'immediato ripristino dell'acqua corrente e dei bagni in tutti i locali adibiti al passeggio all'aria prigionieri, perché immaginate questi cortili dell'aria che sono delle vasche di cemento che quindi si infocano. Poi il regolamento dice che l'aria va fatta dall'1 alle 3, dall'1 alle 3 nell'ora più calda della giornata, d'estate è un forno, se non c'è nemmeno il rubinetto dell'acqua per darsi una sciacquata ogni tanto, uno chiaramente esce fuori che è arrosto alla fine delle 2 ore d'aria. Infatti poi molti sono costretti a rinunciare a quelle 2 ore d'aria. Infatti la 12ª sezione, questi canali, ritiene inoltre opportuno, data l'eccessiva calura, di usufruire di una doccia supplementare giornaliera. Chiediamo che le nostre richieste vengano valutate, e è stata risposta non oltre la settimana. Sono 54 firme che danno questo coso, il blocco B del carcere di Torino. Ecco, ognuno appunto fa... come vedete, ciascuno dei documenti usciti dalle carceri, no, sono tanti, a fianco dell'obiettivo che unisce tutti, vogliamo uscire, primo punto, intanto perché sono 68.000, quindi troppi, perché stanno dentro per, in maniera anche illegale, e poi ve lo raccontiamo l'illegalità dove sta. E però poi ci sono anche delle questioni di carattere concreto, pratico, appunto laddove l'acqua manca, la doccia si fa quando decidono loro, il vitto fa schifo, insomma, questo fatto poi sarebbe da entrare in merito a ogni parte, perché questo fatto è della commissione Vitto. La commissione Vitto è fatta di detenuti. Questa è stata una conquista veramente una delle più costose. Sembra una stupidaggine, ma è perché il vitto è fondamentale. Insomma, in carcere non tutti hanno i soldi per comprarsi il sopravvitto, cioè la spesa, e quindi richiedere un'alimentazione dignitosa è stato sempre un obiettivo dei detenuti, anche perché in genere in carcere non ci fanno quelli che hanno i soldi che gli escono dalle orecchie, no? Ecco, e i detenuti, questo è costato veramente quasi tutte le rivolte degli anni 70 avevano come obiettivo la commissione Vitto. Poi si è ottenuta. Però il governo, i parlamentari, quando hanno accettato questa richiesta dei detenuti, una grande richiesta, in realtà hanno detto che non poteva essere fatta su base eleggibile. I detenuti chiedevano: eleggiamo noi 5, 6, 8, 2 per reparto, 3 per reparto, secondo il numero del reparto, per fare questa commissione Vitto per ogni carcere. Invece non hanno accettato l'elezione, ma per sorteggio. Quindi si fa il sorteggio e quelli sorteggiati vengono così, formano la commissione Vitto. Succede però che le pressioni del capo delle guardie, prima si chiama maresciallo, adesso si chiama assistente, insomma, di queste persone, del direttore o di chi sia, insomma, vengono elette dei detenuti, però gli fanno delle pressioni perché si dimettano, perché non vogliono che qualcuno che abbia gli occhi troppo attenti metta il naso o gli occhi appunto dentro le cucine dove si cucina il vitto dei detenuti. E allora appunto se si dimette quello che è stato estratto a sorte, viene rifatta l'estrazione a sorte finché esce quello che appunto gradito alla direzione. Per questo le commissioni Vitto, come si lamentano giustamente i detenuti del carcere di Torino, non funzionano. C'è una pressione, d'altronde considerate che chi sta in carcere è in mano alla direzione, alle guardie, quindi se ti dicono guarda tu o ti dimetti oppure ti facciamo passare la giornata triste perché ti facciamo sempre continue provocazioni, è ovvio che a meno che non ci sia una mobilitazione, un'organizzazione nelle carceri, e attualmente non c'è, va costruita, però va costruita soltanto se c'è l'appoggio esterno, chiusa parentesi, è chiaro che hanno in mano le commissioni Vitto. C'è anche un altro problema, quindi questo discorso delle commissioni Vitto andrebbe ripreso. E però poi c'è anche un altro problema, che il appunto sempre il ministero per stanzia per ogni detenuto per avere colazione, prima colazione, pranzo e cena, semplicemente 3 euro, ed è difficile insomma mettere insieme qualcosa di commestibile con questi prezzi. Vabbè, questo è un dato. Dicevamo del problema che appunto dei detenuti che lamentano che il problema del carcere a volte arriva sul tavolo del governo però poi esce subito. È arrivato infatti l'altro ieri il ministro Severino, ha detto, o ministro della giustizia, faremo nuovi provvedimenti per aumentare le misure alternative, per allargarle, non c'è manco da fare nuove leggi, c'è solo da dare delle indicazioni, al limite delle circolari, per favorire l'accesso alle misure alternative. Che invece sono bloccate per un meccanismo perverso, per un'assenza di pressione da parte della società nei confronti del governo, di questo Stato sempre più forcaiolo, che veramente fa abbastanza schifo. Tutti i parlamentari di destra e di sinistra fanno a gara chi è più forcaiolo e chi è più squallido. E per questo si sono bloccate le misure alternative, non perché. Dice una cosa che è nella legge, quindi vediamo se la mette. Dice così, vabbè, il carcere farò delle ste misure, il carcere deve rimanere solo come l'estrema razio, invece ci mettono tutti. Estrema razio significa soltanto che quando una persona non può godere delle misure alternative previste dalla legge dovrebbe andare in carcere. Se fosse applicata, se queste parole che dice la Severino e che stanno scritte nella legge fossero applicate, in carcere invece di 68.000 ve ne sarebbero non più di 20.000. Perché? Perché tutti quelli, la metà, sapete, la metà di questi detenuti, il 45%, non sono stati ancora condannati in via definitiva, e un detenuto non ancora condannato può aspettare la condanna definitiva in situazione di controllo esterno, non o arresti domiciliari, ma nemmeno, a volte semplicemente con il controllo dovuto alle firme, una firma a settimana, una firma ogni 2 firme a settimana per controllarlo periodicamente finché la sentenza. Quindi la metà dovrebbe uscire se fosse l'estrema razio. Quelli condannati definitivamente, dopo qualche mese di carcere, il tempo dell'osservazione, come dice anche qui la legge, osservazione scientifica la chiamano, del detenuto e della detenuta, potrebbero essere avviati al lavoro esterno. E difatti lei, avendo letto la legge, sanno leggere i nostri ministri, lo dice, stiamo spingendo affinché decollino infatti i provvedimenti relativi alle misure alternative, dice il guardasigilli, guardasigilli è il nome per dire il ministro della giustizia, e che vengono portati a compimento prima della fine della legislatura. Ripete, il carcere deve essere l'estrema razio solo se tutte le alternative non funzionano, cioè non possono essere applicate. Il guardasigilli dice, si rende conto che il lavoro, i detenuti che vanno in lavoro esterno sono quelli che, cosa che noi diciamo da 10 anni, però pare che se ne è accorta, che i detenuti che vanno in lavoro esterno sono quelli che poi non ricorrono nella recidiva, quindi abbandonano la strada, diciamo, dell'entrare e uscire dal carcere, e quindi bisogna favorire il lavoro carcerario, il lavoro all'esterno, dice. Il lavoro è statisticamente il fattore che porta a un crollo della recidiva. Al detenuto non pericoloso va data fiducia e il lavoro fuori dal carcere porterà risultati al quadrato o al triplo, perché sarà preso a modello dagli altri detenuti che seguiranno il buon esempio e le regole per essere ammessi al lavoro carcerario. Allora, il lavoro carcerario, le leggi attualmente permettono che una persona, quando ha avuto la condanna definitiva, se è stata osservata anche durante la carcerazione preventiva o durante anche l'attesa della sentenza, cioè se una persona ha atteso la sentenza ed era libero, non stava in situazione detentiva preventiva, e non ha tentato la fuga, non è rimasto tranquillamente, ha fatto la vita regolare, eccetera, già quello dà l'elemento di garanzia, per cui appena entra in carcere può subito essere avviato a, si chiama articolo 21, ossia lavoro all'esterno. C'è qualcuno che fa la richiesta di lavoro e quindi può uscire con una trafila che può essere anche accelerata. Ecco, qui dovrebbe intervenire per accelerare le procedure burocratiche che rallentano troppo. Quindi potrebbero uscire tutti, a meno che quelli ritenuti particolarmente pericolosi, eccetera, eccetera. E quindi ne rimarrebbero, ma se no, 10.000 se venisse applicata. Purtroppo, come dicono a Genova, le parole stanno a un soldo la tonnellata, meno della segatura, dicono sempre a Genova nel loro simpatico dialetto, e quindi vedete, le parole le usa il ministro, però dovrebbe anche farle diventare pratiche, fatti, e allora cominciamo a praticare il lavoro all'esterno, cominciamo a mandare fuori le persone entrare in carcere che per appunto perché hanno in attesa prima di essere definitivi, sia se erano in detenzione interna, cioè intramuraria, oppure esterna, hanno atteso tranquillamente la sentenza, possono uscire in lavoro all'esterno. Questo su questo va fatto anche una grossa forzatura. Vedete, questi obiettivi qui, lavoro all'esterno, semilibertà, sono stati ottenuti dalle lotte dei detenuti, non è stato regalato niente, niente è stato regalato. Il carcere prima era tortura e tortura, nasce così, è sempre stato così, tortura e sevizie, le lotte di chi stava dentro con un costo altissimo, morti, elettroshock, letto di contenzione, che più ne ha più ne metta, l'hanno pagato salatissimo, però le lotte non si sono fermate e con un grosso appoggio dall'esterno, cosa che oggi manca totalmente. E bisogna immediatamente invece ribaltare, ma non per facendo le cose così a decapocchia, ma facendo le cose serie, stando soprattutto in sintonia con le lotte che si svolgono dentro, senza inventarsi favole, che le favole vanno bene per raccontarle ai bambini, ma non per fare appunto perché lottare contro il carcere. E dunque quello che i detenuti chiamano amnistia è comunque uscire dal carcere, in qualunque modo si esca dal carcere. Oggi va portata fuori tanta gente dal carcere e con una pressione seria, che possiamo fare ovviamente attraverso la lotta, riusciamo poiché appunto c'è già una grossa mobilitazione, abbiamo letto prima un elenco di una quarantina di carceri. Allora, intanto la prima cosa che deve fare ciascuno e ciascuna di noi è nel proprio ambiente, il quartiere, il posto dove abita, dove lavora, dove incontra gli amici, eccetera, a scrivere dei manifesti, si rimedia un pennarello, un pezzo di carta, al limite usa il retro dei manifesti vecchi, belli bianchi, e ci scrive e racconta queste cose, comunica, fa conoscere che in oltre 40-50 carceri in questo paese si lotta in maniera forte per l'amnistia. I detenuti e le detenute vogliono l'amnistia, l'indulto, l'uscita di galera, l'ampliamento delle misure alternative, vogliono uscire dal carcere perché stanno soffrendo le pene dell'inferno, non solo perché il carcere è sofferenza, ma perché in queste condizioni, sovraffollamento, caldo, mancanza di tutto, sono veramente dei lager le carceri, e allora va sicuramente appoggiata, perlomeno che facciamo conoscere alla città che decine e decine di carceri, in decine e decine di carceri i detenuti stanno lottando con questo saremo vicini a loro, con questo saremo vicini anche alle singole persone che dentro il carcere conosciamo, a cui vogliamo bene, gli altri non li conosciamo, ma il carcere poi ci affratella tutti e tutte, e quindi ci sentiamo vicini anche a quelli che non conosciamo, e comunque stando vicini alla lotta collettiva siamo anche vicini particolarmente, realmente, in maniera efficace e soprattutto sincera a colui, a colei insomma, che conosciamo personalmente e che vogliamo bene. La sincerità è questo: se uno si occupa solo di un detenuto non è sincero, è falso, è un falso. Se una persona dice io voglio far uscire soltanto l'amico mio, è una persona falsa, è una persona infingarda, è vigliacca, è una povera... No, bisogna, così lo fanno i potenti, no? Ecco, quando ricordate Berlusconi, i berlusconiani si battevano perché Berlusconi non andasse, non perché i carcerati o le carcerate. Quindi bisogna, proprio se uno vuole bene, vuole far uscire un proprio amico dal carcere, deve battersi perché escano tutti, il più possibile ovviamente, magari si riuscisse a fare, ma non c'è oggi la forza, però ecco una battaglia. Quindi riprendiamo questo termine, amnistia, indulto, chiamatelo come volete, uscire dal, il termine reale è uscire dal carcere, è un movimento che porta delle persone munite di piedi e di gambe di attraversare la matricola da dentro a fuori, la matricola è l'ultimo baluardo che divide l'esterno dall'interno, uscire fuori dal cancellone e riconquistare la libertà. Questo è il punto centrale oggi, tutti i resti sono fissime che non hanno senso, quindi chiamiamola amnistia, così la chiamano i detenuti, perché non dobbiamo chiamarla così, lotta per l'amnistia, poi prenderà le forme che prende. Oggi, ecco, il lavoro all'esterno va benissimo, perché si può ottenere, perché non c'è bisogno di nessun provvedimento, semplicemente di un rapporto di forza, perché questi provvedimenti che già esistono e che sono stati conquistati con anni e anni di durissime lotte si attuano, si possano applicare.
Down in the family, who'll end up in the fiery jail? There's a tea leaf floating up rosily. Bells ring, ding dong bell. Of old Bill, Aristotle's orchestra living on the bill. One of them gets very, very prickly when it's ill.
And you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you wanna make more bread? What a bring down.
Allora, 15:49, quindi stiamo avviando di chiusa. Intanto salutiamo, oltre a tutti quelli che abbiamo salutato finora, salutiamo un particolare detenuto, stavolta uno, ma perché è riuscito a evadere dal carcere di Palmi in provincia di Reggio Calabria. Che cosa ha fatto? La cosa più semplice: durante l'ora d'aria si era ovviamente preparato una corda fatta col solito lenzuolo, l'ha buttata al di là del muro di cinta e scavalcato. Si chiamava Angelo, 30 anni, è evaso dal carcere di Parma mentre si trova nel cortile dell'Ora d'Aria. Ha scavalcato il muro di due cortili ed ha raggiunto il muro perimetrale del carcere dove si è calato. Vedete come si fa a lanciare una corda che poi non torna indietro? Ecco, questa è una cosa che ti insegnano. Una volta te lo insegnavano quando entravi al carcere, non è difficilissimo il sapere carcerario, riusciva a andare di queste, costruire questi saperi che poi trasmetteva. E insomma, è avvenuto nel primissimo pomeriggio, è chiaro, durante l'Ora d'Aria, ma la scoperta se ne sono accorti soltanto durante la conta, chiaramente, quando alle 3 finisce l'Ora d'Aria, portano tutti su, lui è andato via, è scappato in una di queste due ore, dall'1 alle 3, poi alle 3 portano tutti in cella, a quel punto si fa la conta, no? Non a caso vedete l'orario di questa trasmissione che si chiama La Conta, va proprio dalle 15 alle 16, che è l'ora in cui dopo l'Ora d'Aria vengono messi tutti in cella, i detenuti, nelle carceri italiane è così, è chiusi, sono chiuse tutte le lavorazioni, tranne casi eccezionali, e si conta i detenuti per vedere se sono tutti. A quel punto si sono accorti che mancava uno e che mancava quello che il bravo Angelo, che si è dato uccel di bosco, e noi gli auguriamo che la sua fuga rimanga lungo, che sia una lunga fuga per tutta la sua vita e che insomma non rientri più in carcere, e quindi l'augurio glielo facciamo. C'è poi, passando alle altre notizie che avvengono qua e là, dunque il allora ecco, a Solicciano, l'abbiamo letto prima, è una delle carceri, delle 40-50 carceri dove è in corso protesta, e appunto per il sovraffollamento, per l'amnistia eccetera. Bene, a Firenze, nel bel mezzo della protesta dei detenuti di Solicciano, che si sta svolgendo in questi giorni, è iniziato il processo al gruppo di poliziotti penitenziari del carcere di Solicciano, lo stesso che tra settembre e dicembre 2005, un vecchio, avrebbero sottoposto a violenze fisiche e psichiche quattro detenuti italiani e immigrati, colpendoli con calci, pugni e schiaffi, cioè una solito di quei pestaggi fatti dalle squadrette. L'abbiamo parlato quando uscì fuori il fatto, una squadretta che c'è un po' in tutte le carceri, questa a Solicciano c'era, e che per fortuna questo fatto era venuto fuori, perché i segni delle percosse erano rimasti sul corpo di questi detenuti, loro hanno fatto denuncia, si erano riscontrate i segni di queste percosse, e quindi la cosa era andata avanti. Vediamo che succede dopo la prima udienza. Il giudice, il nome non ci interessa, c'era presente come parti civili associazione Antigone e l'altro diritto, che sono, l'altro diritto è proprio di Firenze, quindi è Antigone, associazione nazionale. E che vabbè, 5 erano le guardie di questa squadretta, ancora chiaramente presunti picchiatori perché la condanna non c'è stata. Uno di questi risulta recidivo, perché uno di questi 5, perché già era stato condannato per aver fatto parte di una squadretta alcuni anni prima, poi però è morto, se l'è chiamato il buon Dio, evidentemente lassù, come dire, qualcuno lo ama, e se l'è chiamato, è morto, nel frattempo è deceduto, ma anche perché aveva pure parecchi anni. Però il fatto che ci sia stato, ma al di là di questo è deceduto o meno, qui dice così l'articolo su Repubblica, il fatto che uno recidivo di una squadretta più volte aveva fatto parte di squadretta, incriminato e anche condannato per percosse detenuti, chiaramente probabilmente la squadretta era reale e quindi il pestaggio è altrettanto reale. Secondo la procura, i 5 agenti avrebbero agito sia nelle celle dei detenuti sia nell'ufficio del capoposto, cioè prima li hanno menato nelle celle, poi li hanno presi, li hanno portati nell'ufficio del capoposto e gli hanno continuato il pestaggio. Molte le prove mano all'accusa, una segnalazione del provveditorato regionale, una relazione ispettiva del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e gli accertamenti clinici, perché appunto i segni erano rimasti, quindi, e le testimonianze delle associazioni di volontariato presenti nell'istituto penitenziario fiorentino. E poi 25 sono i testimoni, quindi andrà alle lunghe, non è che c'è molto da sperare in queste cose, però l'importante è che venga fuori, che ne parlino i giornali, si rompa il silenzio. C'è poi sempre di Firenze, con questo articolo riguarda di Repubblica di Firenze, riguarda dice appunto che alcuni Alcune persone, in solidarietà con la lotta a Solicciano, dei detenuti hanno messo uno striscione lungo 6 metri con la scritta amnistia. E vabbè. E poi c'è anche un comunicato di Antigone e dell'altro di diritto su questo processo, che dicono appunto bisogna che finiscano queste pestaggi, insomma, vabbè, ma qui avete visto come è finita per Genova, dai, i torturatori della Diaz, che ormai tutti sanno tutto, anche se tutti si chiudono, no? I cittadini italiani si chiudono orecchie e occhi, però tutti sanno tutto, i torturatori sono stati, non dico assolti, perché poi sono stati condannati, però di fatto graziati, cioè non hanno fatto un giorno di galera, 2 anni prescritti, quindi è finito lì, hanno continuato a lavorare. I dirigenti ci hanno detto che i dirigenti di questa che hanno organizzato questo massacro, queste vere e proprie torture a Genova Bolzaneto, alla Diaz e anche durante la piazza, insomma, pestaggi a livello di massacro sono stati svolti anche in piazza, sono stati rimossi nel loro incarico, ma c'ho la vago sospetto, ma non so, speriamo che qualche giornalista, gli piace tanto indagare a loro, no? Vada a vedere, probabilmente li hanno solo spostati di incarico, c'ho questo sospetto, ma forse è solo un sospetto e forse... Vedremo. Oh, poi c'è un'ultima questione che ve la diamo per così. C'è, come vedete, no? Pensate, il procuratore generale di Firenze, quindi un magistrato, il procuratore è il pubblico accusatore nel sistema processuale italiano. Il procuratore generale di Firenze, Beniamino Deidda, in un'intervista a un'emittente radiofonica di Firenze, ha detto... a proposito del fatto che in carcere ci sono tantissimi tossicodipendenti, perché è uscita sull'Espresso di qualche numero fa, mi pare 2 numeri fa, è uscita fuori una documentazione che dice il carcere è pieno di persone che stanno dentro per reati legati alla tossicodipendenza. Il DAP ha smentito, ha detto no, non sono spacciatori, sempre la stessa cosa, insomma, vabbè. Comunque, perché anche poi sempre lì, perché, o coltivatori, no? Come il caso di Bianzino, se uno coltiva 2 pianticelle di marijuana è grosso spacciatore, insomma, ste boiate. Questo il procuratore, quindi non una persona normale, il procuratore, uno che ha in mente la logica dell'accusato, ha detto ma mi sa che stiamo facendo delle cazzate spaventose, ha detto noi, i magistrati, lo Stato, il Parlamento, il governo, stiamo facendo delle cazzate spaventose. Basta leggere un dato, durante il proibizionismo dell'alcol negli Stati Uniti, no? Ricordate, abbiamo visto i film, quando era proibito l'uso dell'alcol, il consumo di alcol pro capite in America è stato il più alto della sua storia. Cioè in America si beveva alcol durante il proibizionismo, più che quando è stato reso libero. Probabilmente c'è la stessa cosa anche per le droghe, ma capito che c'è arrivato anche il procuratore. I politici di sinistra non ci arrivano, quelli di destra, vabbè, Porelli, c'hanno delle difficoltà, non ci arrivano i parlamentari, però c'è arrivato un procuratore, ha detto ma forse stiamo facendo delle cazzate spaventose, perché col proibizionismo probabilmente alimentiamo l'uso della droga, ma no, e poi alimentiamo le mafie, ma no, infatti le leggi antidroga, insomma, la Fini Giovannardi non è stata scritta né da Fini né da Giovannardi, come sappiamo bene, è stata scritta da un... grande boss mafioso, lui l'ha scritta, gli altri due l'hanno firmata, perché con in tempi di difficoltà delle mafie, dell'andrangheta, della camorra, c'era bisogno di rinfoltire il proprio budget, no? Anche loro c'erano il deficit, e quindi per ripianare il deficit delle mafie hanno fatto questa legge Fini Giovannardi, perché con quella legge proibizionista si sviluppava di più il traffico di droga, il mercato funziona alla grande sul proibizionismo, e quindi ecco, se ne è accorto un procuratore, speriamo che se ne accorgano, è difficile che da soli se ne accorga se non gli sturiamo le orecchie, però così è speranza che se ne accolgano. Bene, noi stiamo arrivando in fine, anzi sono le 15:58 e ricordiamo di nuovo, salutiamo tutti e tutti i detenuti e le detenute, c'è appunto, ricordiamo che ci è arrivata proprio oggi, poco prima di partire, spedita qui da Re Bibbia, la lettera di Fagiolino, che saluta tutti e tutti, ci abbraccia, ci vuole bene, ci abbraccia tutti e tutte. E niente, l'abbiamo letta inizialmente, la rileggiamo velocemente. Se qualcuno l'avesse, se cara radio, non posso non ammettere che entrare in questo luogo della vergogna umana non sia stato un trauma, soprattutto per chi come noi ha sempre odiato il carcere. Momentaneamente mi trovo in un reparto di transi, in uno stanzone con altre 9 persone, 3 rumeni, 2 iraniani, padre e figlio, un africano, 3 italiani, comunque persone tranquille e solidali. L'africano poi ci sembra venire da un altro pianeta, è diventato la nostra mascotte. In alcuni momenti riusciamo anche a farci delle grasse risate, ma poi la galera rimane la galera con tutte le sue schifezze. Io in attesa di capire come evolve la situazione, poi è evoluta nel senso che l'hanno trasferito a Perugia. Un abbraccio a tutti e tutte, ragazzi, comunque malgrado tutto continua a rimanere fedele alla linea e forte nelle proprie convinzioni, e che i devastatori e saccheggiatori sono lo Stato, nel carcere ne è una chiara dimostrazione. Ricordiamo per tutti, chi volesse scrivere, non è più a Re Bibbians, quindi Alberto Funaro si trova nel casa circondariale Capanne in via Pievaiola 252-06132 Perugia. Con questo di nuovo un abbraccio a tutti e tutte, ricordiamo appunto di parlare ovunque stiamo. Non parliamo di Olimpiadi, che sono una boiata, una porcata in questo periodo. Parliamo invece di carcere. Ci stanno decine e decine di carceri dove i detenuti e le detenute stanno lottando coi denti e con le unghie per uscire dalla galera. Amnistia, libertà per tutti e tutti, fuori tutti, lottiamo a fianco di chi sta nelle carceri, e bisogna assolutamente farlo. Credo che entro agosto, anche se è un mese difficile, dovremmo fare un'assemblea cittadina, perché qui a Roma tutti e tutti, nessuno escluso,